Eccoci arrivati al Salmo 77, e Salmo un po' più lungo del precedente, non lunghissimo, ero tentato di spezzarlo ma diventava difficile perché dopo un mese era difficile riprenderlo, ho detto preferisco farlo anche se è un po' più lungo piuttosto che doverlo spezzare e doverlo poi riprendere un'altra volta. Bene, il tema, il titolo che mi pare poter dare a questo Salmo è Lamento per il presente e ricordo delle antiche gesta di Yahweh. Come sempre c'è una dinamica molto interessante perché ci dà uno stile per la preghiera. Cioè guardo quello che sto vivendo e dico, Signore, dove sei? Ma ripenso a ciò che mi hai dato e dico, se tu mi hai dato questo, vuol dire che mi porterai fuori anche da questa notte. Non so se ho reso l'idea. Cioè, ricordate sempre che la memoria storica è quella che ci salva. Guardando a ciò che Dio ha fatto, posso essere sicuro che Lui non mi deluderà, perché non è come me, un Dio schizofrenico, faccio una cosa, poi ne penso una. No, lui va avanti a fare le cose in maniera fedele. Nella lingua ebraica ci sono due parole per dire fedele. Fedeltà e verità sono due vocaboli diversi. L'uno esprime la continuità nell'andare avanti a volere il bene, l'altro esprime il bene che lui fa all'inizio, a metà e alla fine, cioè un bene che non è un bene solo all'inizio, poi dopo di via diventa male, come facciamo noi, ma è un bene che continua. È ancora un salmo di Asaf, poi vedete, comincia sempre con più o meno l'amnazea, l'inizio a colui che presiede, a chi presiede, poi c'è Yedutun, su Yedutun. E chi è questo Yedutun? È uno dei membri della struttura musicale inaugurata da Davide, probabilmente è lo stesso che è stato menzionato già in altri salmi, abbiamo già visto il Salmo 39 e il Salmo 62, abbiamo già sentito parlare di questo Yedutun, però non sappiamo un granché, sappiamo che faceva parte di questo gruppo di cantori, musicisti, animatori del Tempio, ma al di là di questo non è un po' come Asaf, ecco. Asaf era il capo e questo invece era uno dei membri. Vediamo allora, lo dividiamo, il Salmo si divide nettamente in due parti, quello che io ho chiamato Lamento per il presente e poi la seconda parte Ricordo delle antiche geste di Yahweh. Direi che la prima parte la chiamerei così Amarezza per il silenzio di Dio, versetti che vanno dal 2 all'11, e poi dal 12 al 21 possiamo vedere la soluzione di questa amarezza, possiamo dire la memoria storica che è illuminante. Dopo aver visto il buio attuale, guardando indietro, vedo che comunque c'è una luce che sta splendendo, che arriverà, il sole, la notte è passata, il giorno si sta avvicinando, come dice San Paolo ai Romani. Comincia con un grido ancora una volta. La mia voce è verso Dio, io griderò. Quindi c'è un grido, è curioso perché ve l'ho già detto che la parola voce in ebraico si dice kol, ma vuol dire anche tuono, cioè quando uno grida forte. Quando uno, la sua voce diventa un tuono, è il tuono di chi si lamenta questa volta, no? In effetti la parola è Koli el Elohim venaka, Koli el Elohim, di nuovo riprende, grido due volte, griderò al Signore, la mia voce è verso Dio, cioè Signore grido a te, verso te. Però c'è anche questa sicurezza, e lui presterà orecchio a me. Piuttosto che dire porgimi l'orecchio, io ho preferito perché di fatto l'ebraico si presta a queste due interpretazioni. Vi ho già detto che la preghiera ebraica spesso, ma anche quella di Gesù, è quella di cominciare a domandare una cosa e a ringraziare per averla ricevuta. Quindi intanto comincio a gridare, però lui presterà orecchio a me, sono sicuro che lui mi esaudisce, sono sicuro che lui si prende cura di me, non mi abbandona. E poi riprende, in che situazione mi sto trovando? Mi sto trovando in questa situazione. Nel giorno della mia sofferenza il Signore ho cercato. E quindi abbiamo già una, come dire, una situazione che è abbastanza comune. La gente che sta bene spesso dimentica Dio. Quando ti ricordi dell'ombrello? Quando piove, no? Ecco, allora il nostro rischio è quello di usare la nostra fede come un ombrello, ricordarsi quando piove, e allora certe volte il Signore dice conviene che piova più spesso, no? Non perché lui ci vuol mandare dei guai, ma per dire guarda, vedi di ricordarti anche quando le cose vanno bene, no? Noi facciamo in fretta a dire Signore dove sei, ma quando ero lì perché non mi hai visto? Il nostro discorso è questo, no? Sempre quando ci accorgiamo quanto l'acqua è preziosa, quando arriva un blackout che ci fa mancare l'acqua per 10 minuti, manca l'acqua per 10 minuti, per carità, non è che, capite, c'è gente che gli manca l'acqua sempre perché vive in luoghi dove deve andare a fare chilometri per prenderla, tu che hai dei soldi, aprire il rubinetto, un dramma, questo acquedotto che non funziona mai, insomma dove andremo a finire, queste disfunzioni eterne, no? Siamo mica così. Nel giorno della mia sofferenza al Signore, il Signore ho cercato, noi ci facciamo sempre un po' così, la mia mano di notte è stata tesa e stanca, cioè quando non riesco a rilassarmi, no? Sono a letto ma sono teso, quindi questa cosa qui genera stanchezza, no? In effetti quando si dice a letto se soffri di insonnia rilassati, pensa a qualcosa di bello, pensa a qualcosa di... Stanotte io all'1 pensavo alle 4 notti dei rabbini, dicevo, questa non l'avevo ancora pensata, ma perché mi viene in mente all'1, lasciami dormire, no? Proprio all'1 mi sveglio e dico, ecco perché Gesù arriva di notte, le 4 notti dei rabbini. È vero, sì, però fammela venire in mente il giorno prima, magari. Non si sa bene come funzionano questi meccanismi, che proprio mentre sei lì durante la notte. E quindi cosa succede? La mia mano di notte è stata tesa e non è stanca, cioè non smette mai di tendersi, insomma. Ha rifiutato di consolarsi la mia anima. La mia anima vuol dire la mia vita, cioè dentro di me rifiuto ogni conforto. Nafshi vuol dire non soltanto anima, ma vita. Cioè il mio, potremmo dire, la mia forza vitale che ho dentro mi dice basta, 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 cioè mi sento ormai arrivato alla fine, non ce la faccio più. E poi aggiunge, ricordo Dio e strepito, cioè mi arrabbio, fremo, non è proprio gemo, ma è un grido a Lui, quindi fremo, mi sento fremere, perché Lui non interviene? E qui vedo che c'è scritto... Selah, e in realtà Selah è dopo, sono andato a cercarlo proprio perché sono andato a dire come mai hanno spostato il Selah. In effetti aggiunge medito ed è affranto il mio spirito, cioè la mia ruah. In effetti lì quello che avete voi è proprio sì. Mi ricordo di Dio e gemo, e poi dopo mi ricordo, l'hai spostata, è sbagliata, lì dove si trova va messa alla fine del versetto 4 e non alla fine del versetto 3, no, prima del versetto 5 aveva messo Selah, quasi a dire, sto vivendo questa situazione, dunque adesso mi fermo, penso, rifletto, ecco questo Selah, prendo il fiato, guardo, perché sta succedendo questo? Come mai sono agitato? Guardate che è importante, no? Quando mi sento così, cosa sta succedendo? Cosa bolle in pentola? Da dove viene tutta questa cosa qui? Cioè il fermarsi, il fare Selah, serve vedere, per vedere qual è la radice della mia, del mio malessere interiore. Quindi è un buon consiglio, eh? In certi momenti, fermati, rifletti, rifletti prima. E poi continua la riflessione, che si rivolge a Dio, no? Trattenesti le palpebre dei miei occhi nelle veglie. Trattenere le palpebre vuol dire che me le tieni aperte, no? Non so se io sono un esperto di insonnia notturna, per cui sono lì e poi tra l'altro avendo l'orologio, quello digitale che si vede con l'illuminato di rosso, no? E allora giro di lì, dico, oh, già le 11 di sera, e poi dopo giro con mezzanotte. Stanotte l'una, viene in mente le quattro notti, e uno dice, ma, e quindi è come se le palpebre rifiutassero di chiudersi, no? Poi la cosa comica è, non so, forse l'avete sperimentato anche voi, alla sera sono le 9 e senti le palpebre che si chiudono, vado a letto e improvvisamente si aprono, chissà cosa succede, non si sa bene che meccanismo, forse dovrei dormire in piedi, magari, chissà, si chiudono le palpebre, però, ecco qui, Signore, tu trattieni le palpebre dai miei occhi nelle veglie, sono turbato, non parlo, vedi, sono tutti gli atteggiamenti di chi è turbato, no? Ammutolisco, non voglio più nemmeno parlare, mi sento frustrato e dunque mi chiudo in me stesso, no? E quindi questo mi impedisce poi anche di tirar fuori le mie emozioni. Quindi le seppellisco, seppellendole mi arrabbio di più, quindi invece è importante tenerle fuori, no? Quindi sono turbato e non parlo, però ecco comincia, ripensai ai giorni di antichità, gli anni di sempre, cioè lontani, ecco, di sempre, penso a cosa hai fatto tu, Signore. E poi addirittura è interessante perché ricordo la musica di me nella notte del mio cuore. La mia musica, no? Che la traduzione che c'era, che c'è ancora nel breviario, un canto nella notte mi torna nel cuore, no? Non è proprio così nell'ebraico, però per dire, mentre sono nella notte, mentre sto vivendo questa situazione, mi vengono in mente che sono i bei canti che si facevano nel Tempio, magari quei canti di lode che facevamo anche in famiglia, quando ci trovavamo tutti insieme nel nostro nucleo familiare, perché una volta la famiglia non era composta da marito, moglie, figlio unico o anche da due o tre figli, ma c'era il nucleo familiare dove c'era il patriarca con diversi capi famiglia che insieme vivevano in una grande famiglia. E allora viene in mente quei canti che facevamo, che so, cantavamo Noi vogliamo Dio, cantavamo Mira il tuo popolo, no? E uno dice, mamma mia, non ho più voglia di queste cose, perché mi viene in mente come nostalgia questo, ma sto vivendo una grande amarezza. Tanto teniamo presente quando questo salmo è stato scritto, certamente è un salmo che è stato scritto in un momento tragico di Israele, Israele che si sente abbandonato da Dio. E però ecco, quello che è interessante, abbiamo già visto in questi primi versetti, è che non si lascia prendere dalla disperazione, prega nella notte. Che cosa viene in mente? Chi è che ha pregato nella notte? Non solo Gesù prima, Giacobbe, famosa lotta con l'angelo di notte, la lotta della preghiera, questo allo Yabok, dove Dio gli cambierà il nome, non ti chiamerà più Yaakov, cioè colui che fa lo sgambetto, ma ti chiamerai Israel, il lottatore. E poi c'è un rifiutare ogni consolazione, cioè quelle consolazioni che addormentano, Cioè, sto sveglio perché non posso addormentarmi con questa situazione qui, quindi rifiuto queste consolazioni finte, che sono semplicemente delle camomille che servono soltanto a toglierti la sensibilità, ma non ti toglie il perché delle cose. Quindi rifiutare le consolazioni e poi continuare a pregare, non rinunciare a questa preghiera che è una specie di lotta, e quindi porre delle domande a Dio, porre una domanda sulla sua alleanza: Signore, ma dov'è la tua alleanza? Dov'è il tuo amore? Tutte queste cose sono finite? E dato adesso le vediamo proprio tutte queste cose, no? Ripensai ai giorni di antichità, agli anni di sempre, ricordo la musica di me nella notte nel mio cuore. Si interroga il mio spirito e rifletto, forse per sempre il Signore ci respingerà. Quindi c'è questa domanda: Signore, è soltanto un momento, è per sempre? Adesso siamo in esilio, quanto durerà questo esilio? Ricordate che dura 50 anni, questo esilio non è un giorno, due giorni. Tant'è vero che sia Geremia che Ezechiele dicono: andate, abbiate figli, lavorate, costruitevi un lavoro lì dove siete, state tranquilli, dopo tornerete, ma adesso vivete lì. Quindi mettete da parte ogni tentazione di tornare subito, non succederà subito. Quindi pensate, l'esilio per alcuni è cominciato nel 597, per altri nel 587, 10 anni dopo, perché i primi sono stati portati via 10 anni prima per calmare le acque, hanno portato via tutta l'intelligenza, 10.000, dopodiché Nabucodonosor non l'ha mica capita, distruggiamo Gerusalemme e li deportiamo tutti 10 anni dopo. Però ricordate che il ritorno dall'esilio comincia con l'editto di Ciro, e probabilmente siamo nel 535-536, e prima che rientrano sarà 531-32, quindi sono passati parecchi anni, no? 50 anni grosso modo, più di 50 anni. E allora il Signore ci respingerà, non continuerà a favorire ancora, oppure mai più. E allora ecco qui, forse per sempre è cessata la sua misericordia. Notate bene che questa alleanza, allora mi interrogo, ma l'alleanza è finita? Ricordate che l'alleanza è quell'impegno che Dio ha preso definitivamente. Come mai Dio ci ha lasciato soli? Lui si è impegnato, e ricordate bene che qui vengono, vi faccio notare che nei versetti 8-10 vengono prese in considerazione quattro parole che facevano parte dell'alleanza. Adesso parla di benevolenza, comincia con la benevolenza, poi si parla di misericordia, non sarà, avete visto, non continuerà a favorire ancora, cioè ad essere benevolo. Poi la seconda parola: forse è sempre cessata la sua misericordia, ajdo, seconda parola. Sono tutte parole che facevano parte del vocabolario dell'alleanza. Poi andiamo avanti. Ha chiuso nell'ira le sue viscere. E poi ancora, ah no, attenzione, prima c'è generazione, poi ancora a fare grazia, quindi c'è grazia. Prima ancora ha parlato di promessa, la promessa, lì c'è scritto parola nella vostra traduzione, ma è in realtà in greco, in ebraico è promessa. Quindi l'alleanza è benevolenza, misericordia, poi c'è promessa, poi va avanti, parla di grazia. Forse ha dimenticato di essere benigno, Dio tradotto essere benigno, ma in realtà è fare grazia, c'è la parola grazia, la radice della parola grazia. E poi ancora, ha chiuso nell'ira le sue viscere, e poi viscere, vedete, sono cinque parole che esprimono tutto il contenuto dell'alleanza. Signore, dove sono queste cose? La benevolenza, la misericordia, la promessa, la grazia e le viscere. Viscere vuol dire qualcosa di materno, questa tenerezza che arriva fino a commuoversi, no? E dissi: il mio tormento, il tormentarmi è questo, il mutarsi della destra dell'Altissimo. Cioè il Signore cosa ha fatto? la destra, vuol dire la sua mano che mi difendeva, si è mutata, è diventata una destra che lui, cosa fa? Ha deciso di non muovere più. No? Abbiamo già trovato nel salmo precedente, no? Hai messo la destra in seno, no? Cioè hai deciso che questa destra la metti a riposo. Non, visto che tu non sei accorto di me, io sto muto, vediamo un po' se ti accorgi. Se almeno quando non parlo, visto che quando parli non ascolti, io vedo di star muto per vedere se il mio silenzio ti interroga. Pensiamo proprio alla notte, no? Pensate alla notte dello spirito di cui parla San Giovanni della Croce. Questa notte che è il modo più chiaro con cui Dio parla. Perché quando parla con le parole, non è sempre detto che sia Lui. Ma quando parla con le notti, sicuramente è Lui. Ecco. Quindi dobbiamo stare, pensate alla notte di Santa Teresina, oltre che San Giovanni della Croce, no? Quando la madre, sua madre del Carmelo, le chiede di scrivere ciò che sta vivendo. Ricordate Santa Teresina, il manoscritto C, l'ultimo, quello in cui lei ormai è malata, vive nell'infermeria, in pratica a tempo indeterminato, e quindi sente che sta morendo, e sta vivendo anche una vera morte spirituale. E quindi la madre le scrive, scrivi quello che stai vivendo, e lei le scrive, cara madre, io credo che se le scrivo quello che sto vivendo, lei si scandalizzerebbe. E comincia a dire, io sono senza speranza. Mi trovo nell'inferno, sono seduta alla tavola dei peccatori, sento di essere dannata, sento di essere lontano da Dio, e poi conclude, ma non è quello che sento, quello che conta, ma è quello che voglio, e io voglio credere. Ecco la notte. La notte è non vedo, ma credo. Durante la luce non ho bisogno di credere, vedo, ma è quando manca la luce che devo cominciare a credere, no? Madeleine de Brel dirà, certo, la notte è buia, ma quante stelle. Stamattina c'era anche una bellissima luna, presto, non so se l'avete vista, quando vi siete alzati era già tramontata, ma quando io sono uscito, ecco, quando sono uscito alle 3:10 era molto lì, tutta bella, grande, e poi invece le altre notti, come ieri, allora sono uscito, c'era solo nuvoloso, ma due notti fa invece una grande stellata, guarda, la notte è buia, ma quante stelle, cioè il Signore non ti lascia solo, esistono delle piccole fiammelle che si accendono, delle stelle, e quindi cosa faccio? Ricorderò le gesta, le imprese di Yahweh, perché, ecco qui siamo già alla seconda strofa, no? Siamo dal versetto 12 al 21, la memoria storica, allora come devo fare? Dal momento che sto vivendo questa situazione di disperazione, di desolazione, cosa devo fare? Ricorderò, ecco il ricordo, no? Ricorda Israele, ricorderò le imprese di Yahweh, voglio ricordare, di nuovo il verbo del ricordo, dal tempo antico la tua opera mirabile. Cioè tu fin dall'inizio, dal tempo antico, hai fatto delle cose mirabili. E ripenserò a tutta la tua opera. Quindi prima sono le gesta, poi è un'opera mirabile, poi c'è tutta la tua opera. Vedete questo, non medito sui tuoi attributi, ma medito su quello che hai fatto. No? Guardati intorno, dice il Signore, e vedi le cose che faccio. E quindi devo tornare a riguardare le cose che hai fatto, vedi che cosa ho fatto per te. Dio in santità è la tua vita, la tua strada è una via, è una strada in santità. Che cosa vuol dire? È una strada irraggiungibile, incomprensibile. Non mi viene in mente Isaia 55, non so se vi la trovate, ma di quando dice, penso che il versetto 13, il versetto 14 ci può riportare veramente a Isaia 55, no? Le mie vie non sono le vostre vie, cioè la tua via è una via santa, la mia via è una via molto banale, le vie di Dio invece non sono secondo le mie vie, come il cielo è lontano dalla terra, così le tue vie sono lontane dalle mie vie. Quindi la tua via è santa, è in santità, cioè è una via che è al di fuori del mio modo di pensare. Ecco là, allora lo stupore. Quale Dio è grande come Dio? Signore, tu sei davvero straordinario. Tu hai delle strade che io non conosco. il tuo modo di agire non è il mio. Tu sei, sottinteso, non c'è il sei, tu il Dio che compie opera mirabile. Veramente tu mi stupisci, non smetti mai di stupirmi. Hai manifestato tra i popoli la tua forza. Hai riscattato col braccio il tuo popolo. Che cosa abbiamo in mente? Viene in mente l'Esodo, no? Quando Israele è riscattato, è stato Dio è venuto e ha pagato per noi, Dio ha sciolto le catene. Ancora una volta il tema è quello del riscatto, è quello del Goel che paga al mio posto, no? Noi eravamo schiavi e lui ha pagato per noi, ci ha fatto uscire. Quindi hai fatto vedere ai popoli, chi sono i popoli? I popoli sono i pagani, i goyim sono i pagani, sono quelli che non riescono ancora a capire Dio. Allora tu hai fatto capire a questi popoli la tua forza, vengono in mente le piaghe d'Egitto, le 10 piaghe, no? Hai riscattato col braccio il tuo popolo, quindi la tua potenza. Chi sono? Figli di Giacobbe e di Giuseppe, vedete che parla di Giacobbe e Giuseppe? Dove era Giuseppe? In Egitto, no? E i figli di Giacobbe e di Giuseppe, sono i figli di Giacobbe che sono cresciuti in Egitto e i figli di Giuseppe, perché Giuseppe è già morto da tanto tempo. E quindi anche qui, Selah, fermati, medita. Quindi adesso mi fermo, guardo la mia vita, penso a tutte le cose belle che lui ha fatto e comincio a rasserenare il mio cuore. Quando mi trovo nel buio, mi fermo e dico: quali sono le cose belle che lui ha fatto per me? Faccio il quaderno delle meraviglie. Ecco, guardate che è importante, la Bibbia ci insegna a fare il quaderno delle meraviglie, cioè fare l'elenco di tutte le cose belle che Dio ha fatto per me, perché noi abbiamo sempre il quaderno di ciò che Lui non ci ha fatto, non mi ha fatto questo, non mi ha fatto quello, già ve lo dicevo, no? Mio nipotino, quando era piccolo, che avevo nipotino, ma adesso ormai più di 40 anni, veniva a casa mia a trovare la nonna, perché mia mamma viveva con me, e allora prima cosa, neanche li salutavo, non dire che diceva ciao zio, ciao nonna, arrivava tutto, arrivava in cucina, prima cosa ispezione del frigorifero, apriva, guardava, poi chiudeva sdegnato, schifato, diceva in questa casa non c'è mai niente, tutto il frigorifero era pieno perché poteva pur mangiare, ma non c'era quello che voleva lui, che so cosa voleva, se voleva Nutella, qualche altra cosa, non so cosa voleva, ma in questa casa non c'è mai niente. Come noi ci avviciniamo a ciò che Dio ha fatto, no? Non vediamo più le cose che ci ha fatto e diciamo, siccome manca quello che vogliamo noi, Signore, non mi hai dato niente. No, guarda quante cose ti ho dato. Guarda, ti ho dato perfino la voce per lamentarti, no? Avrebbe potuto togliercela, no? Invece ce la lascia, tutta quanta, no? Ti ho dato addirittura le lacrime per piangere. Pensa che è questo. Pensate che c'è una messa nel messale per chiedere il dono delle lacrime. Perché qualche volta tu hai dei nodi dentro e non riesci a esprimerli e non riesci a sfogarli. E quindi c'è bisogno anche di questo, bisogna, no? Gesù stesso ha pianto, no? Ricordate? Ha pianto su Gerusalemme e poi ha pianto davanti alla tomba di Lazzaro. Quindi, allora comincio a pensare a tutto quello che ha fatto. E allora ecco ancora il ricordo, no? Cosa ha fatto il Signore? Ti videro le acque, oh Dio, ti videro le acque, si sconvolgevano. E anche si turbavano gli abissi. Che cosa si ricorda qui? La creazione, cioè l'acqua, le acque primordiali, le acque del caos primordiale, quando Dio li separa, no? Separò le acque di sopra, le acque di sotto. Quindi queste acque, cioè il luogo del caos primordiale, ti ha visto. E guarda, vedendoti, si sono addirittura ritirate. Signore, tu hai creato, tu sei il creatore, guarda che ordine hai messo nel caos, sono sicuro che tu verrai ancora a mettere ordine nel caos che sto vivendo io adesso. E poi ancora ti videro, si sconvolgevano e anche si turbavano gli abissi, rovesciarono acque le nubi, il tuono, la voce anche qui di per sé, col, diedero le nuvole hanno buttato giù il tuono, anche le saette guizzavano. Cosa vi dice qui? Qual è? Allora, la prima notte è la notte della creazione, la seconda notte è la notte di Abramo, ma qui non se ne accenna, però abbiamo visto già la notte di Giacobbe, questo sì, no? La notte di Giacobbe, la lotta, ma c'è, qui è la terza notte. Qual è la terza notte? È quella dell'Egitto. Se voi andate a leggere l'Esodo, a un certo punto si parla di colonna di fuoco, si parla di nuvole, di vento forte, la tempesta temporale, dire colonna di fuoco era un modo per parlare del fulmine, eh? Gli antichi parlavano dei fulmini come di colonne di fuoco che scendevano, quindi arrivavano giù. E allora qui si parla, vedete, tuono, le nuvole che danno il tuono, danno voce, le tue saette guizzavano, la voce del tuo tuono nel turbine. Illuminarono i lampi il mondo, tremò e sussultò la terra. Ed ecco il risultato, cioè c'è stata tutta questa cosa qui, tutto questo bailamme, sul mare la tua via. Qual è il mare di cui sta parlando? Il Mar Rosso. Tu, Signore, ci hai fatto passare attraverso il mare, non hai avuto paura nemmeno dell'abisso. Ci hai fatto attraversare il male, mare uguale male, ci hai fatto attraversare, noi avevamo il mare davanti e ci siamo intimoriti, avevamo paura, abbiamo gridato a te e tu hai detto non aver paura, abbi fiducia, diceva Mosè, il mare che oggi vedete non lo vedrete più, infatti il mare mostra una strada in mezzo al mare, quindi Signore, no? Sul mare la tua via e il tuo sentiero sulle acque immense. Le acque molte, facciamo così, e le tue orme non furono conosciute. Cioè è una via, le orme quando io lascio delle impronte, no? Sulla neve, per esempio, lascio le orme, ma si può lasciare delle orme sull'acqua? No. Quindi le tue orme sono invisibili, cioè, Signore, la tua strada veramente noi non la possiamo conoscere. Quindi in questo momento io so che tu ci sei, non riesco a capire che strada del diavolo è quella che mi stai facendo, del diavolo, quale altra strada è quella che stai facendo, perché non può essere la strada del diavolo, non so che accidenti di strada mi stai facendo percorrere, però sono sicuro che questa strada, che io non capisco, è la tua strada di adesso. Queste orme per adesso sono invisibili, questo sentiero non lo vedo ancora, ma sono sicuro, vi ricordate che anche Gesù ha attraversato il mare, no? Camminava. Beh, io quando leggo quel brano in cui Gesù cammina sulle acque, mi viene in mente, no? Le tue orme, no? I tuoi sentieri sulle grandi acque, sulle acque immense, le tue orme rimasero invisibili. Tant'è vero che quando vedo queste orme, cosa succede? Quando vedo lui che cammina, erano affaticati sui remi, no? Vento contro. Quindi erano angosciati perché c'era la tempesta. Nel momento in cui Gesù appare sono angosciati ancora di più, capite? Sembra quasi che la presenza di Gesù, anziché dare calma, li fa agitare di più. Perché? Perché come mai interviene in questa maniera? Noi ce l'aspettavamo non sulle acque, ma in un'altra maniera. Lui arriva proprio lì, cioè cammina sul male. Le acque sono il mare e il male. E dunque lui ci cammina sopra, non ha paura del male, lo vince. Signore, tu sei straordinario. Allora forse tu ti stai servendo di questo male che è l'esilio per parlarmi. Forse tu mi stai venendo incontro proprio in Babilonia. Io sono qui che mi lamento e tu sei proprio lì. Tu mi dici, io dico, dove sei? E lui dice, ma guarda, apri gli occhi, io sono qui. Sono qui in mezzo al tuo inferno, no? Guardate il monaco... come si chiamava, Serafino di Sarov, non Silvano di Monteatos, che diceva se Dio ti mette nell'inferno restaci, forse Serafino di Sarov, comunque uno dei Silvano di Monteatos, perché viene in mente, tutti e due hanno vissuto questa esperienza dell'inferno, ecco, sì, se il Signore ti mette nell'inferno restaci, cioè mantieni il tuo spirito negli inferi, non disperare, rimani lì, il Signore è lì con te, no? E allora capite che questi sentieri sono incredibili per me, non li vedo, le tue orme non furono conosciute, però la conclusione è, guardate, siamo partiti con un grido enorme, terribile, la mia voce grida, 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 finisce, guidasti il tuo popolo come un gregge, per mano di Mosè e di Aronne. Cioè hai scelto due persone discutibili, uno che balbettava, l'altro che dopo che ha girato l'occhio, tu sei costruito il vitello d'oro, guarda, e tu hai messo in mano a questi due, chiamiamoli imbecilli, di guidare il tuo popolo. Tu, signore, non hai scelto i migliori che c'erano, no? I migliori sulla piazza. Chi hai scelto? Sempre gli ultimi. In mezzo a tutta la gente brava che c'era in Israele, chi va a scegliere? Vi ricordate quando c'è la scelta di Davide? Allora Samuele si mise in viaggio per cercare, perché Dio dice vai alla casa di Esse, e lì, o Isai anche, e vai alla, e lì troverai, se ti mostrerò chi devi ungere, lui avrà dei figli, sceglierai. Allora prima allora si presenta il più grande, il maggiore, questo qui era abbastanza forte, bello, forse è davanti a Dio il suo eletto. Il Signore dice no, non è lui. Gli uomini guardano le apparenze, Dio vede il cuore, non è lui. Poi passa il secondo, passa il terzo, tutti i figli sono passati, neanche uno. Dice, allora lui rimane deluso, dice, ma insomma, se Dio mi ha mandato qui e non c'è neanche uno di questi, dice, ma sono qui tutti i tuoi figli? Addirittura era così importante Davide che si era dimenticati di lui, no? Il padre dice, ah sì, che sbadato, ne ho ancora uno. Dice, dov'è? È al pascolo, vai a chiamarlo. Ma lui non c'entra, come fa a diventare guerriero, come fa a diventare re, come fai a ungerlo? È un ragazzino, per di più, non ha nessuna delle caratteristiche che vanno bene per fare il re, quindi poi non è alto, non è forte, non ha un cipiglio, è biondo, ha gli occhi azzurri, per un orientale ci vogliono capelli neri, corvini e occhi neri. Lui, occhi azzurri, capelli rossicci, no? Era fulvo di capigliatura, quindi una specie di sprezzo. Lo vedi? Ungilo è lui. Guardate, capite? Il nostro Dio è un Dio così. Tu, Signore, ecco lo stupore, guidasti il tuo gregge, il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne. Due persone che non erano certamente il meglio, però li hai guidati. Allora, Signore, vuol dire che mi stai guidando ancora, sono sicuro di te. È certo che questo salmo potremmo leggerlo, oltre che in chiave storica, Israele che sta vivendo un dramma forte, certamente in chiave cristologica, con Gesù, anche Gesù, pensate alla notte della sua agonia, pensiamo al Golgota, pensiamo a come ha vissuto questo sentimento terribile della notte di Dio, dell'abbandono, Dio mio perché mi hai abbandonato, oppure pensiamo quando Gesù parla delle grandi opere di Dio. E Gesù dice le grandi opere, le meraviglie, i prodigi, e poi certamente anche col nostro tempo, con la nostra situazione, quanto male nel mondo, quante ingiustizie, quante cose che non riesco a spiegarmi nella mia vita, non riesco più neanche a dormire di notte. Vedete che il Salmo, no, ci tocca in tanti aspetti, dalla storia, da colui che l'ha composto, a coloro che l'hanno vissuto a partire da Gesù, a noi che lo stiamo vivendo ancora adesso. Quindi è un bel salmo, penso, da pregare nei momenti in cui viviamo, facciamo l'esperienza del buio, della solitudine, e qui troviamo anche la medicina da usare, no? Ci viene detto qual è il male, ci viene detto qual è la medicina, ci dice adesso però usala. La medicina è quella della fede assoluta, sapendo che lui ha un sentiero che tu non conosci. Non ti preoccupare, lascialo fare, lui sa cosa sta facendo, no? Noi non lo sappiamo, ma lui lo sa. E dunque possiamo pregarlo insieme. Con la mia voce a Dio, con la mia voce a Dio ho urlato, porgimi l'orecchio. Nel giorno della mia angostia ho cercato il Signore. Di notte si è levata la mia mano nel pianto senza sosta. Ho rifiutato ogni conforto per la mia anima. Più mi ricordo di Dio, più gemo. Più rifletto, più il mio spirito viene meno. Tu tieni spalancati i miei occhi nelle veglie, sono prostrato e senza parole. Considero i giorni passati, ricordo gli anni antichi. Nella notte c'è una musica nel mio cuore. Rifletto e il mio spirito si interroga. Forse che per il Signore ci respingerà e non continuerà più lungo essere benevolo. Forse per sempre è cessata la sua fedeltà, è finita la sua parola per sempre. Forse che Dio ha dimenticato la sua grazia, ha chiuso nell'ira il suo amore. Ho pensato, questo è il mio tormento. La destra dell'Altissimo è paralizzata. Ricordo le gesta di Yahweh. Mi ricordo dei suoi prodigi antichi, medito tutte le sue opere, rifletto su tutte le sue gesta. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera prodigi, ti riveli tra i popoli la tua potenza. Tu hai riscattato col tuo braccio il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Ti videro le acque, o Dio, ti videro e ne furono sconvolte. Anche gli abissi sussultarono, le nubi rovesciarono acqua, i cieli lanciarono tuoni, anche le tue saette guizzarono, il fragore dei tuoi tuoni nel ciclone, i tuoi fulmini illuminarono il mondo. La terra sussultò e fu scossa, sul mare era la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, ma le tue orme rimasero invisibili. Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne.